che vogliamo rilasciare alla nazione, non solo all'Italia, ma anche agli italiani all'estero che ci seguono da diverse parti del mondo, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia, dagli Stati Uniti, dal Sud America, dal Nord Europa. E quindi siamo grati a Dio per questa opportunità che abbiamo di poter raggiungere più persone possibili e questo è bello, siamo veramente una grande famiglia, questo è straordinario. Chiaramente vogliamo accettare non solo i vostri messaggi, vogliamo anche accettare le vostre critiche e quindi vogliamo chiedere anche se ci sono delle domande, delle cose magari nelle quali non siete d'accordo, ci farebbe piacere poter parlare di questo chiaramente con calma, con tranquillità, senza fare guerre dottrinali, perché non è questo il nostro scopo, non è questo lo scopo del regno di Dio. Quindi tutti coloro che vogliono magari dire certe cose con un po' di cattiveria, chiaramente preferiamo non rispondere perché non ci interessano questi confronti così brutti che non fanno onore sicuramente al Vangelo. Andiamo a Efesini, capitolo 1, dal versetto 15 in poi. È Paolo che scrive, dice così: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo vi dia, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età, ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Ora, come abbiamo detto, questa scuola biblica si centra su degli argomenti specifici che sono appunto l'identità in Cristo, l'eredità in Cristo e l'autorità in Cristo. Quindi chi siamo, cosa abbiamo e ciò che possiamo fare in Cristo, ciò che possiamo fare nel nome di Gesù. E come avevamo parlato nelle volte precedenti, noi non riusciamo realmente a capire quello che Cristo ha fatto per noi se non comprendiamo qual è il piano originale. Nella prima lezione, vi ricordate, abbiamo parlato proprio di Efesini 1 al versetto 17, dove abbiamo parlato dello spirito di sapienza e di rivelazione, cioè l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita per farci conoscere realmente, quindi farci avere intimità. La scorsa settimana abbiamo messo una base fondamentale per quella che è l'identità, cioè abbiamo cercato di comprendere qual è il vero motivo per il quale siamo stati creati, qual è il piano originale. Se non conosciamo qual è il piano originale di Dio, non riusciremo neanche a comprendere quello che Cristo è venuto a fare, perché Cristo è venuto a restaurare l'uomo nella sua caduta, dalla sua caduta. Cioè Gesù è venuto a riprendersi quello che Adamo aveva perso, quello che Adamo ha perduto, che aveva regalato, messo nelle mani di Satana. Gesù è venuto, se l'è ripreso e lo ha dato nuovamente, lo ha regalato, lo ha donato nuovamente nelle mani dell'uomo. Quindi l'uomo è ritornato in possesso di quella identità, di quella eredità, di quell'autorità che Adamo aveva nel giardino di Eden. Tutto è iniziato nel giardino di Eden, tutto è terminato nel giardino del Getsemani, attraverso l'obbedienza di Cristo. È successo qualcosa di straordinario che ha riportato l'uomo e l'umanità in una condizione di regalità. Siamo infatti, come dice Pietro, una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, chiamata da Dio per proclamare le virtù di colui che ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E leggiamo un attimo insieme per entrare nell'argomento di questa sera, che sarà abbastanza tosto, probabilmente ci prenderà, non so se riusciremo a concluderlo entro questa sera, magari Lo continueremo naturalmente, se non riusciremo a fine, lo continueremo naturalmente lunedì prossimo. In Colossesi al capitolo 1, dal versetto, leggiamo dal versetto 11 in poi, Colossesi 1 dal versetto 11 in poi, dice così: fortificati con ogni forza, questo è Paolo sempre che prega, dice: io prego affinché fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Rendendo grazie a Dio, dice il versetto 12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni. Noi non siamo degni per le nostre opere, è Dio che ci ha fatto degni attraverso l'opera di Cristo, attraverso il sangue di Gesù. Noi siamo degni, quindi smettila di dire che sei indegno e reclama la tua identità nella presenza di Dio, e anche quando preghi, e anche quando cerchi di, quando prendi autorità sul nemico, tu dichiara chi sei. In realtà sei un figlio di Dio, sei degno attraverso il sangue di Gesù. Dice: Dio e Padre ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ma guardate il versetto 13, versetti 13 e 14: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà, dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Lo ripeto, il versetto 13: egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Eravamo nelle tenebre, eravamo sotto l'autorità delle tenebre, e Dio ci ha riscossi dall'autorità delle tenebre. Noi non siamo più sotto l'autorità delle tenebre, legalmente. Noi non siamo più sotto l'autorità delle tenebre. Le tenebre non hanno potere nella nostra vita, il diavolo non ha potere nella nostra vita, le forze del male non hanno potere nella nostra vita. Cristo ci ha riscattati, ci ha liberati dall'autorità delle tenebre. E Gesù un giorno ha detto, è scritto in Luca 10, versetto 17, dice: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni, e vi ho dato autorità sopra tutti la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Quindi tu devi smetterla di avere paura del male, devi smetterla, dobbiamo smetterla di avere paura delle opere delle tenebre, dobbiamo smetterla di avere paura di un nemico che è stato sconfitto. Noi eravamo sotto l'autorità delle tenebre, ma Cristo ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha dato autorità su colui che è il principe delle tenebre, quindi colui che dominava la nostra vita. Ora è sotto i nostri piedi, perché Gesù, attraverso l'opera di Gesù, attraverso l'obbedienza di Gesù, noi abbiamo autorità. Lui ci ha riscattati, dice il versetto 13, dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati, ci ha fatto fare un trasloco, ci ha letteralmente traslati in un regno. Lui non ci ha liberati dall'autorità delle tenebre, ci ha trasportati nella Chiesa evangelica. Lui non ci ha liberato e riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportato nella Chiesa Cattolica. Lui non ci ha trasportato dalle tenebre in una religione o in una denominazione. Lui non ha preso, non ci ha trasportato in una sedia dove dobbiamo ascoltare qualcuno che ci insegna. Lui ci ha trasportati dalle tenebre e ci ha trasportati nel regno. Ed è quel regno che garantisce a te e a me quell'identità. Non è la tua santità, non è la tua bravura, non è la tua integrità, non è quello che fai, non è ciò che non fai, è il regno che garantisce a te una identità chiara e specifica, una volta e per sempre. Tu sei entrato nel regno, e nel regno non si entra da servi, nel regno si entra da figli. E attraverso il sangue di Gesù, questo lo scopriremo, lo leggeremo, lo studieremo nei prossimi lunedì, noi siamo stati fatti re e sacerdoti. In Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti. E questo è molto importante. Lui ci ha riscattati dalle tenebre e lui ci ha trasportati nel regno. Io voglio che tu in questo momento dica insieme a me con tanta forza, con tanta franchezza: io sono nel regno di Gesù Cristo, io abito nel regno di Gesù Cristo, io ho la mia dimora nel regno di Gesù Cristo, io ho la mia identità nel regno di Gesù Cristo, e niente e nessuno mi importa portare via il mio indirizzo. È lì il mio indirizzo, la mia identità è lì. Io ho la residenza nel regno di Dio, e nel regno di Dio non esistono servi, nel regno di Dio esistono re, figli del re. E questo è molto importante comprendere, perché questo appartiene al concetto della grazia, che spiegheremo abbondantemente in queste settimane, nei prossimi mesi, naturalmente. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ed è Lui che ci ha trasportati. Non sei tu, non sono io. Non siamo stati trasportati quando abbiamo creduto. Questo è importante, voglio iniziare a esprimere questo concetto in maniera forte. Noi non siamo stati perdonati dai nostri peccati quando abbiamo chiesto perdono. Noi non siamo stati trasportati nel regno quando abbiamo creduto in Gesù. Questo è qualcosa che ha compiuto Gesù per tutta l'umanità, una volta e per sempre. Noi non siamo perdonati quando chiediamo perdono. La Bibbia insegna dei principi fondamentali, dice: ravvedetevi non affinché i vostri peccati siano perdonati. Purtroppo nelle nostre Bibbie è stato tradotto male. Volutamente, purtroppo, perché c'è un insegnamento che deve portare necessariamente le persone a stare sotto una cappa di dominio e di paura, ma nel testo greco dice: ravvedetevi a motivo del fatto che i vostri peccati sono già stati perdonati. Ed è molto importante per noi comprendere questo. Se i miei peccati potessero essere perdonati per il fatto che io chiedo perdono, la salvezza sarebbe per opere. Ma la salvezza è per grazia, e quando io credo in Gesù non vengo perdonato, ma vivo nel beneficio di quel perdono che è stato regalato a me e a ogni persona 2000 anni fa sulla croce del Calvario. Ora, stasera spiegheremo questo concetto, ma lasciatemi terminare con queste parole di Paolo. Egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno. So che è difficile a livello mentale, e so che è difficile entrare in questa mentalità, ma desidero che tu possa ripetere insieme a me: io sono nel regno, io vivo nel regno, la mia residenza è nel regno, il mio certificato di residenza appartiene al regno di Dio, e nel regno di Dio non esistono servi, nel regno di Dio esistono solo figli che sono dei re e che servono come funzione. Il servizio non ha più a che fare con la nostra identità, ha a che fare con la nostra funzione. Noi siamo dei re che si servono gli uni gli altri, proprio come il nostro Signore Gesù, che essendo il re dei re, ha detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. E questo è molto importante per noi, perché il servizio non ha più a che fare con la nostra identità. E ora sto per leggervi proprio questi versi dove Paolo dice: voi non siete più servi, voi siete figli, e se siete figli, voi siete anche eredi, eredi di Dio e coeredi con Cristo. Ma guardate qui il versetto 14, potrei stare ore e ore su questi argomenti. Egli ci ha riscossi dalla potestà, dall'autorità delle tenebre, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui regno, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Nel regno di Dio abbiamo il perdono dei peccati, siamo stati redenti per mezzo del sangue, e abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati. La nostra redenzione e il nostro perdono sono delle cose eterne, come l'opera di Cristo fatta una volta e per sempre. Nessuno potrà mai cancellare questa opera dalla tua vita, ed è qualcosa che Lui ha fatto per te, che ha fatto per me, che ha fatto per tutta l'umanità, passata, presente e futura. Ora spiegheremo questo concetto perché è molto importante ed è un concetto che chiaramente crea delle divergenze non indifferenti, ma le ha create da secoli, quindi non sono cosa nostra, non sono cosa nuova, che appartengono a noi, sono cose che ci portiamo dietro da secoli, diciamo da 2000 anni. Nel regno del suo amato figlio noi abbiamo la redenzione. La redenzione nel regno, noi siamo stati trasportati nel regno, in questo regno noi abbiamo la redenzione. Ora vorrei spiegare un pochettino per entrare in questo argomento così delicato ma così straordinario, il concetto della redenzione. La parola redenzione, ha un significato molto profondo, ma non è semplicemente la parola. Ma è il concetto, c'è un concetto così importante e così profondo che sconvolge la nostra vita una volta e per sempre. Una volta appreso questo concetto e questa verità, la nostra vita cambia in maniera definitiva. La redenzione esprime un concetto fondamentale, è un concetto che va indietro nel tempo. E che ha le sue radici in una cultura ebraica, quindi non è una cultura greca, è una cultura ebraica, e di conseguenza ha un significato molto profondo. Nella legge di Mosè questo significato viene espresso non in tutta la sua interezza, perché ha la sua massima espressione chiaramente in quello che è il sacrificio di Gesù, ma profeticamente parlava appunto la legge, parlava di quello che Gesù avrebbe poi compiuto una volta. La legge diceva questo, che se una persona aveva delle difficoltà economiche, delle difficoltà a portare avanti la famiglia, aveva l'autorità e l'autorizzazione di vendere la propria terra. La terra veniva venduta al primo acquirente, a chi aveva la possibilità di comprare. E il proprietario di quella terra, purtroppo perdendo la terra, diventava servo di qualcuno se non avesse comprato la terra di nuovo, se non avesse avuto la possibilità di riprenderla. E se le difficoltà economiche continuavano ad andare avanti, la persona era in potere, aveva l'autorizzazione addirittura di vendere i propri figli come schiavi, addirittura di vendere se stesso, la propria moglie, di vendersi come schiavi e lavorare per altri compaesani. Ora, nel momento in cui una persona vendeva la terra, c'era qualcuno che poteva riacquistare la terra per conto della persona che aveva venduto. E questo, che era un diritto di prelazione, cioè una persona che aveva l'autorità e che aveva la priorità assoluta per ricomprare, quindi per prendere questa terra e restituirla di nuovo al legittimo proprietario, il diritto di prelazione lo aveva il fratello maggiore di colui che aveva venduto nella linea di sangue, cioè il primo fratello nella linea di sangue. Quindi, se ad esempio io, essendo in difficoltà, vendevo la mia terra o vendevo i miei figli, li consegnavo come schiavi o io mi vendevo come schiavo in una situazione estrema, c'era una persona che aveva la possibilità di riacquistare la terra o di ricomprare la mia persona e quindi la possibilità di redimermi. E quindi questa possibilità, questo diritto di prelazione la priorità lo aveva il mio parente più prossimo nella linea di sangue, e di solito era il fratello maggiore, o se il fratello maggiore cadeva in disgrazia, era il secondo nella linea di sangue come priorità. Di conseguenza, quando noi afferriamo questo concetto, ci rendiamo conto che Gesù è venuto a redimerci e a redimere la nostra vita, essendo egli, come è scritto nella Bibbia, il nostro fratello maggiore. Il nostro fratello maggiore, e lui è venuto a riscattare, a redimere la nostra vita, non con una moneta che aveva nel portafoglio, ma con una moneta che scorreva nelle sue vene, ed era il sangue prezioso di Gesù, senza macchia, senza alcuna pecca. Lui ha versato il suo sangue e attraverso il suo sangue lui è venuto a riprendersi ciò che era suo. La parola redenzione, infatti, significa ritornare in possesso di qualcosa che era tuo in origine, ma che avevi perso temporaneamente, in maniera temporanea. Ed è questo quello che Gesù ha fatto. Gesù non ha fatto altro che, versando il suo sangue, è venuto a riscattare la nostra vita, è venuto a redimerci e a riprendere letteralmente ciò che era suo, ok? E tutto quello che apparteneva a noi, lui lo ha riconsegnato ad ognuno di noi, perché lui, avendo il diritto di prelazione, è venuto a redimere la nostra vita, è venuto a redimere tutto ciò che era nostro e ce lo ha riconsegnato nelle mani. Ma facendo questo, lui semplicemente è venuto, ci ha liberato e ci ha riportato a casa. E questa è la cosa, la notizia straordinaria. Lui è venuto a riportare l'umanità a casa, alla casa del Padre nuovamente. Gesù ha compiuto questo per noi. Infatti Gesù dice una cosa straordinaria in Luca 19, vi ricordate quando lui entra a casa di Zaccheo? Gesù dice una cosa straordinaria, profondissima, quando dice il figlio dell'uomo, dice il versetto 9, Luca 19, 9, 10, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche costui è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare, a salvare, a cercare e a redimere, a cercare e a riscattare non solo coloro che erano perduti, ma ciò che era perduto. Quindi Gesù non è venuto semplicemente a liberare noi, è venuto a liberare tutti. Tutto quello che ci è stato rubato, che noi siamo stati costretti a consegnare, lui è venuto a riprendere ogni cosa, è venuto a riprendere la nostra vita e a riprendere tutto quello che apparteneva a noi. Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, uccidere, distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. E quando noi crediamo in Gesù, noi non diventiamo figli, ma semplicemente noi ci appropriamo dei vantaggi e del beneficio di essere figli. Quando noi crediamo in Gesù, noi letteralmente ritorniamo a casa come figli, come il figlio prodigo di cui ora parleremo. Lui non è diventato figlio, ma appena è ritornato a casa ha ripreso in mano i suoi diritti e la benedizione, il beneficio di essere figlio. Non è cambiata la sua natura, è cambiata la sua posizione. Non è cambiata la sua natura, è cambiata la sua posizione, è cambiata la sua. Lui ha ripreso in mano ciò che lui aveva lasciato. Ed è di questo di cui voglio parlarvi questa sera. Gesù è venuto a redimere la nostra vita. Gesù è venuto a riprendersi ciò che aveva perduto. Il Padre, attraverso Gesù, è venuto a riprendersi l'umanità che aveva perso temporaneamente attraverso la disubbidienza di Adamo e che ha ripreso, che ha riconquistato, che ha riscattato, che ha redento attraverso l'ubbidienza di Gesù. Ora, l'Apostolo Paolo spiega questo concetto in una maniera straordinaria. Voglio leggervi prima di tutto Romani, il capitolo 8, dove Paolo fa una dichiarazione molto forte. Romani 8, il versetto 16, dice così, anzi, già dal verso 15, Romani 8, 15: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Non sei tu che lo stai dichiarando, è lo Spirito Santo dentro di te che ti sta dicendo: tu sei un figlio di Dio. È fondamentale questo concetto, questo principio. Non sei tu che devi convincerti, lo Spirito Santo ti sta dicendo e sta attestando al tuo spirito che tu, è lo Spirito Santo che te lo dice. Non sei tu che devi cercare di autoconvincerti, è lo Spirito Santo che te lo dice. Tu sei figlio di Dio. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è lo spirito di adozione. Voglio spiegarvi che cos'è questo spirito di adozione. Guardate in Galati al capitolo 4, al versetto 4, Galati 4:4 dice così: "Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio nato da donna e sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio sulle vostri cuori che grida Abba Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo." Abbiamo detto che Gesù è venuto a redimerci, cioè Gesù è venuto a non a portarci alla casa del Padre. Ascoltate per favore. Gesù non è venuto a portarci alla casa del Padre. Gesù è venuto a riportarci alla casa del Padre. Gesù è venuto a riportarci alla casa del Padre. Proprio per spiegare questo concetto, proprio per spiegare questo principio, voglio leggere insieme a voi il capitolo 15 del Vangelo di Luca, dove Gesù esprime questo principio in maniera esemplare, proprio perché i farisei e gli scribi criticavano Gesù dicendo così, leggo da Luca al capitolo 15, il versetto 1: "Tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro." Ora, guardate un attimo Gesù che cosa racconta. Appena lui vede i farisei e gli scribi che lo criticavano perché dicevano: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro." Beh, del resto era questo il motivo per il quale era venuto. Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che è perduto. Ed è per questo che i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Oggi a volte nei nostri ambienti religiosi è esattamente il contrario. I pubblicani e i peccatori sono fuori e i farisei e gli scribi sono quelli che stanno seduti e ascoltano qualcuno che parla e giudicano quelli di fuori. Gesù invece è fuori e sta insieme ai pubblicani e ai peccatori e stanno accanto a lui per udirlo. Oggi chi è che ascolta Gesù? Sono i pubblicani e i peccatori o sono i farisei e gli scribi? Chi affolla le nostre comunità? Chi è fedele nelle nostre riunioni, nelle sale di culto, durante le messe? I peccatori e i pubblicani o i farisei e gli scribi? Quando noi vediamo la folla che sta lì, ci rendiamo conto se quello che si sta predicando è corretto oppure no, perché quando Gesù predicava, i farisei e gli scribi mormoravano e si lamentavano e criticavano sempre Gesù, ma quando Gesù predicava, i pubblicani e i peccatori erano sempre lì accanto a lui per udirlo. Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori e i pubblicani. Gesù ha sempre avuto problemi con i farisei e con gli scribi e con gli ipocriti. E guardate Gesù che cosa va ad insegnare non appena sente le critiche dei farisei e degli scribi. Gesù, in maniera incredibile, Gesù se le andava a cercare proprio. Gesù racconta tre parabole che sono tre bombe che esplodono proprio lì nel quartier generale della religiosità e dell'ipocrisia. Gesù racconta tre parabole, vi ricordate? La prima parabola è quella della pecora smarrita, la seconda parabola è quella della dramma sperduta e la terza parabola è quella del figlio al prodigo. Ma c'è una caratteristica che accomuna queste tre parabole. Guardate qua. Allora egli disse loro questa parabola: "Quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, è giunta a casa, convoca gli amici e vicini e dicendo loro: ravvedetevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Non era una capra, era una pecora. Non ha preso una pecora sperduta, era una pecora del suo gregge. Non sono gli eletti, non sono i predestinati. Gesù sta parlando del genere umano, il genere umano. Gesù sta dicendo: l'umanità è mia e quando qualcuno si perde, io lascio le 99 e vado a riprendermi la mia pecora perché è mia. Chi di voi, quale uomo fra voi, se ha 100 pecore? Gesù non stava parlando ad Israele, Gesù non stava parlando alla Chiesa, Gesù stava parlando dell'umanità intera. Guardate il versetto 8. E quale donna se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa, non cerca accuratamente finché non la ritrova. E quando l'ha trovata, chiamate insieme le amiche e le vicine, dice, rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto, ho ritrovato la pecora smarrita. E disse ancora: un uomo aveva due figli. Non aveva un figlio e una creatura. Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Sappiamo la storia del figlio al prodigo. E Gesù sta letteralmente insegnando questo principio: l'umanità è mia. E io sono venuto a cercare e a riprendermi tutto ciò che è mio. E se voi vi ricordate nella parabola del figlio prodigo, è scritto al versetto 25: ora il suo figlio maggiore che era nei campi e ritornava, giunse vicino a casa, udì la musica e le danze. E chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Tuo padre ha ammazzato il vitello perché è tornato tuo, è tornato, non è diventato, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, egli si adirò, come fecero i farisei e gli scribi, e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Vedete, tutti coloro che si sentono gli eletti, tutti coloro che si sentono gli scelti, tutti coloro che si sentono quelli che Dio ha chiamato, non si rendono conto che loro stanno facendo lo stesso errore dei farisei e degli scribi e stanno facendo lo stesso errore del fratello maggiore. E Gesù racconta questa parabola proprio per identificare il fratello maggiore con i farisei e gli scribi, dicendo: i vostri fratelli stanno morendo là fuori e voi state nella vigna del Padre a lavorare invece di andarli a cercare. E Gesù subito dopo disse: il figlio dell'uomo, parlando di se stesso, è venuto non a stare alla casa del padre, è venuto per cercare e salvare. Gesù stava dicendo: io ho lasciato la gloria del padre, ho lasciato il cielo per venire qui sulla terra e venire a fare il vostro lavoro. Io sono venuto a cercare e a salvare ciò che era mio, per riportare a casa l'umanità intera. E voi state facendo esattamente lo stesso sbaglio del fratello maggiore. E Gesù con una parabola esprime un concetto fondamentale: l'umanità, tutta l'umanità è mia. Guardate nel Salmo 24. Salmo 24 dice così: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Quando Giovanni dice che tutto il mondo giace nel maligno, non sta dicendo che il mondo è di proprietà di Satana. Sta dicendo, là sta parlando di una cultura, sta parlando di una mentalità sbagliata, sta parlando che le persone hanno bisogno, proprio perché sono sotto dei pensieri. Paolo parla di questo argomento e dice, se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per coloro nei quali il Dio di questo secolo sta accecando le menti, ma il mondo non appartiene a Satana. Il diavolo sta facendo un lavoro di accecamento ed ecco perché noi, chi ha creduto in Gesù, non è migliore di qualcun altro e non deve sentirsi migliore di qualcun altro. Chi crede in Gesù deve andare a cercare, deve andare a prendere autorità sul diavolo e a sciogliere tutte le persone, tutti quei figli che sono lontani da casa, riprenderli e riportarli di nuovo a casa. All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Ed ecco perché Gesù esprime un principio fondamentale: il mondo, il regno di Dio è dei piccoli fanciulli. Vi ricordate tutte le volte che Gesù, le volte che i fanciulli sono andati a Gesù? Guardate, sto leggendo Matteo 19, versetto 13, il primo riferimento che mi è venuto davanti. Allora gli furono presentati dei piccoli fanciulli perché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli però li sgridavano, ma Gesù disse: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di tali è il regno dei cieli. I bambini non nascono peccatori, i bambini nascono figli di Dio, i bambini nascono nella grazia di Dio. I bambini nascono nel regno dei cieli e come Gesù insegna nella parabola del figlio prodigo, un uomo aveva due figli. Un uomo aveva due figli. Chi di voi se non ha 100 pecore? Quale donna se non ha 10 dramme? Un uomo aveva due figli ed è una scelta delle persone poi, da piccoli o mentre crescono, allontanarsi. Questo viene descritto in Efesini al capitolo 2, al versetto 3, quando Paolo dice che per natura sono figli di ira. Non parla per natura di nascita, parla di una natura che si sviluppa in loro con la crescita, qualcosa, ma non ha a che fare con l'identità, ha a che fare con la mentalità, non ha a che fare con l'identità, ma ha a che fare con il carattere, con la mentalità e con un modo di fare che poi li porta lontani da Dio. Ed ecco perché il nostro compito è quello di andare a predicare il Vangelo del Regno a ogni persona, a ogni creatura. Creatura non in quanto natura, ma in quanto persona. Dio ha creature, ma un padre ha soltanto figli. E quando Dio ha creato l'uomo, non ha fatto creature, perché lui è un padre. E quando si parla di Adamo, nella genealogia di Gesù, in Matteo 1 e nel Vangelo di Luca pure, al capitolo 2, si parla di Adamo come figlio di Dio. Ed è molto importante comprendere questo. Quando Dio ha creato l'uomo, l'abbiamo studiato la volta scorsa, Dio in quanto Dio crea, ma un padre genera. Un padre genera figli e quando dà vita letteralmente prolunga se stesso nella vita di suo figlio. Ora andiamo alla parte più tosta perché questa è... c'ho 18 minuti ancora. Se prendo qualche minuto in più, perdonatemi, ma è un concetto talmente importante. Vedete, per andare ancora più in profondità su questo concetto che tutti siamo figli di Dio, ma possiamo essere figli di Dio già che siamo a casa o figli di Dio che siamo ancora fuori dalla casa del Padre. Ed è per questo che ci affatichiamo, per riportare figli a casa. Ok? Ora, guardate, Paolo sia in Romani 8 che in Galati 4 ha parlato di un concetto fondamentale che è l'adozione, ok? L'adozione. Ora, questo è uno dei concetti talmente mal compresi purtroppo nella Chiesa oggi, perché il concetto di adozione non ha niente a che fare con il nostro concetto di adozione moderno o occidentale. Quando noi pensiamo all'adozione, ripeto, Paolo dice una cosa, dice: non abbiamo ricevuto uno spirito per ricadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. E mentre in Galati Paolo dice: perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Quindi la Bibbia dice che noi siamo stati adottati, abbiamo ricevuto lo spirito di adozione. Ma per favore seguitemi, perché questo è un concetto talmente fondamentale che riguarda proprio, se volete chiamarla dottrina, chiamatela teologia, chiamatela come volete, ma questo è quello che dà libertà a ogni persona nel proprio rapporto con il Padre. Quando noi pensiamo all'adozione, scusate, devo bere. Quando noi pensiamo all'adozione, noi pensiamo al bambino in Africa che viene adottato da una coppia di coniugi che magari non possono avere dei figli in Occidente o in quello che viene chiamato il primo mondo, quindi qualche bambino dal terzo mondo viene preso, portato nel primo mondo, viene inserito nel contesto familiare, ok? Nel contesto familiare e per legge acquisisce il cognome dei genitori adottivi. È entrato nello stato di famiglia, acquisisce tutti i diritti di figlio. Ok? Questo è il nostro concetto di adozione. Quando noi vediamo questa famiglia, questi genitori, e il figlio che comprendiamo che magari non è il loro figlio, magari è di colore, magari è mulatto, magari è da qualche parte, insomma, è arrivato da qualche parte. Comprendiamo che non sono consanguinei e quindi che non è un figlio naturale, ma è un figlio adottato. Ora, quando noi leggiamo dell'adozione, noi pensiamo che l'Apostolo Paolo sta parlando di questo concetto, cioè noi eravamo estranei, noi siamo stati presi dal nulla, siamo stati portati nella famiglia di Dio, però quando ne parliamo allo specchio, direttamente, quando ci guardiamo allo specchio, ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va e quindi in un modo o in un altro io non mi sentirò mai letteralmente figlio, anche se so che sono amato, che sono rispettato, che sono onorato, che ho tutti i diritti, ma non è questo realmente quello che fa di me un figlio. Ora, quando io mi guardo allo specchio, mi rendo conto che non sono realmente figlio del mio padre o di mio padre. Ma quando Paolo parla di adozione, non sta assolutamente parlando di questo argomento, lui sta parlando di un concetto ebraico di adozione. E sono qua per spiegarvi. Definitivamente, ma non credo che sarà definitivamente, perché non credo che sarà l'ultima volta, qual è il concetto di adozione che Paolo esprime scrivendo la lettera ai Romani e la lettera ai Galati. Ma per fare questo dobbiamo leggere appunto la lettera ai Galati, dove lui spiega questo concetto, ma noi essendo occidentali non riusciamo a capire, non riusciamo a comprendere quello di cui lui parla, perché non veniamo da quella cultura. Le nostre traduzioni oltretutto a volte sono state manomesse e c'è qualche parola tradotta male, di conseguenza non afferriamo in maniera chiara il concetto, ma possiamo studiare e possiamo capire quello di cui Paolo sta parlando. E desidero che facciate molta attenzione, perché questo è il concetto fondamentale che va a smontare in maniera definitiva il concetto di creature e figli, che nella Bibbia non se ne parla mai. Ok? Guardate qua, in Galati al capitolo 3, al versetto, leggiamo dal versetto 3. Dobbiamo leggere un po' di versetti, ok? Leggiamo dal versetto 17. Dice: ora io dico questo, la legge venuta dopo 400 anni, dopo 430 anni, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo in modo da annullare la promessa. Già su questo versetto già ci sarebbe da fare uno studio incredibile e meraviglioso. Infatti, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ora Dio la donò ad Abramo mediante la promessa, e Abramo è prima di Cristo. Perché dunque fu data la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa. Paolo scrive anche a Timoteo in una lettera, dice, la legge non è stata data per il giusto, ma per l'empio. Ok? E la giustificazione per fede è arrivata con Abramo e di conseguenza ci sarebbe tanto da dire. La legge non è per la Chiesa, non è mai stata per la Chiesa. La legge è per l'empio e non per il giusto. E l'empio riguarda ciò che era prima di Cristo, ma è un argomento che non è il nostro argomento. Leggo il versetto 19. Finché fosse venuta la discendenza a cui era stata fatta la promessa, essa fu promulgata dagli angeli per mano di un mediatore. Ora il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. La legge dunque è contraria alle promesse di Dio? Così non sia, perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura, attenzione qua, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Ma venuta la fede, non siamo più sotto un precettore. Venuta la fede, non siamo più sotto un precettore, poiché tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo, né greco, né schiavo, né libero, non c'è né maschio, né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Attenzione qui. Ora io dico, dice Paolo, che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sottotutori e amministratori fino al tempo stabilito dal Padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, di cosa sta parlando Paolo? Se non abbiamo una cultura ebraica, noi non potremmo capire, e se cerchiamo e pensiamo di capire quello che Paolo scrive attraverso una cultura occidentale, noi andiamo totalmente fuori strada. Paolo sta dicendo questo, Paolo sta descrivendo la cultura ebraica a delle persone che di cultura ebraica non ne capivano niente, erano dei Galati, è il sud dell'Asia, ok? Non era gente che comprendeva la legge, che sapeva che cosa fosse la legge di Mosè o cosa fosse la cultura ebraica. Ma Paolo, per spiegare cosa è successo alla nostra vita attraverso la venuta di Cristo, lo descrive in questo modo. Nelle famiglie ortodosse ebraiche, e questo succede ancora oggi in misura e in maniera un po' diversa da 2000 anni fa, da 3000 anni fa, ma il concetto fondamentalmente è questo: il figlio maschio che nasceva in casa all'età di 7-8 anni veniva letteralmente messo fuori casa dal padre, e questo figlio veniva consegnato nelle mani di tutori o, come dice qua, nelle mani di tutori o precettori. Chi erano i tutori? Chi erano i precettori? Erano degli insegnanti i quali insegnavano a questi bambini che venivano prelevati dalla casa del padre e ai quali veniva insegnata la Torah a memoria. E per 5 lunghi anni questi bambini erano in una sorta di collegio ai quali veniva insegnata la Torah, quindi stiamo parlando di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio a memoria. I bambini uscivano da casa e per 5 lunghi anni dovevano studiare tutta la legge ebraica, tutta la legge di Mosè. All'età di 12-13 anni, ora voglio leggervi qualcosa che ho tirato fuori da Wikipedia, che è bellissima, spiega esattamente quello di cui stiamo parlando. All'età di 12-13 anni, veniva fatta una festa bellissima. Considerate che il bambino usciva da casa e fino all'età di 12-13 anni il bambino era considerato minorenne. Galati 4, versetto 3, così anche noi mentre eravamo minorenni. Veniva considerato minorenne. All'età di 12-13 anni c'era una grande festa, questa festa veniva chiamata e viene chiamata tuttora Bar Mitzvah, e se andate a Gerusalemme sicuramente troverete di tanto in tanto lì proprio al muro del pianto una festa di questo genere, il Bar Mitzvah. Il Bar Mitzvah che cos'è letteralmente? Voglio leggerlo. Bar Mitzvah significa letteralmente figlio del comandamento. Ed è un termine per indicare il momento in cui un bambino ebreo che raggiunge l'età della maturità, infatti al Bar Mitzvah, i bambini letteralmente venivano festeggiati perché entravano nell'età della maturità. A 13 anni e un giorno. All'età della maturità, 13 anni un giorno per i maschi, 12 anni un giorno per le femmine, questo succedeva ora, succede ora, anticamente era un po' diverso, ma l'età era sempre quella tra i 12 e i 13 anni. E diventa responsabile per se stesso nei confronti della Halakha, la legge ebraica, questo anche in considerazione della coscienza nel distinguere il bene e il male. Prima del raggiungimento di questa età, dice Wikipedia, la responsabilità per il comportamento dei bambini ricade, religiosamente parlando, sui genitori, questo entro limiti chiaramente ben definiti. Dopo essere diventati figli del precetto, figli del comandamento, cioè Bar Mitzvah, i ragazzi sono ammessi a partecipare all'intera vita della comunità, infatti possono entrare anche nella sinagoga, al pari degli adulti. E diventano personalmente responsabili della ritualità, dell'osservanza dei precetti, della tradizione e dell'etica ebraica. Nel momento in cui c'è questa festa, questo Bar Mitzvah, il bambino che è uscito da casa 5 anni prima ritorna a casa, è uscito da minorenne e rientra a casa da maggiorenne. E ascoltate questa. Questo rituale del ritorno a casa si chiama adozione. Paolo sta spiegando che cosa è l'adozione. Sta dicendo letteralmente il figlio che ritorna a casa, colui che era nato in casa, che è stato dato dal padre, consegnato dal padre a dei precettori, a degli insegnanti, dice. Egli è sotto tutori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, e Paolo sta facendo questo paragone, minorenni significa che eravamo figli fuori casa, figli fuori dalla casa del padre. E quando abbiamo creduto in Gesù, non siamo diventati figli, siamo ritornati a casa come dei figli maggiorenni, e questo rientro a casa si chiama adozione. Quindi, quando la famiglia riceveva questo bambino di 12-13 anni a casa, dichiaravano ufficialmente: abbiamo adottato un adulto. Abbiamo adottato un adulto. Era un estraneo? No, Era il figlio nato da padre e madre che veniva messo fuori casa per fare le proprie esperienze e poi ritornando a casa. Questo ritornare a casa veniva chiamato adozione. È un concetto profondo, un concetto che ha tanto da farci dire e tanto da farci insegnare, però siamo arrivati proprio alla fine, cioè l'abbiamo fatta proprio quasi al secondo. Quindi quando parliamo del concetto di figli, voglio concludere perché qualcuno naturalmente dirà, ma la Bibbia dice, anzi io prevengo subito qualcuno, la Bibbia dice in Giovanni al capitolo 1, al versetto 12, questo versetto che tutti quanti noi conosciamo e che abbiamo già menzionato. Guardate qua, la mia Bibbia che cade a pezzi. E che la devo ricomporre tanto in tanto. Allora, vado a cercare un attimo un documento traduzioni possibile. Ecco qua, Giovanni 1:12. Dice qua, leggo Giovanni 1 dal verso 10 in poi. Egli, la parola Gesù, egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli è venuto in casa sua. E i suoi non lo hanno ricevuto. Dice in un'altra traduzione, egli è venuto nella sua proprietà. E i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. I quali, cioè a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Ora, quando noi leggiamo questa... quando noi leggiamo questa traduzione, chiaramente ci può portare in inganno. E se invece la leggessimo in questa maniera, guardate, Giovanni 1:12, a tutti coloro che credono in lui e lo hanno ricevuto, Gesù ha dato loro l'autorità di vivere da figli, rivendicando il loro diritto di ergersi e di elevarsi come figli di Dio e vendicarsi per proteggere il proprio onore. È come se stessimo leggendo un'altra Bibbia, ma è letteralmente Giovanni 1:12 tradotto in maniera amplificata. A tutti coloro che credono in lui e lo hanno ricevuto, Gesù ha dato loro l'autorità di vivere da figli, rivendicando il loro diritto di ergersi e di elevarsi come figli di Dio e vendicarsi per proteggere il proprio onore. Ok? Quindi non parla di diventare figli, ma parla letteralmente di rivendicare il diritto di essere figlio. Quindi letteralmente torniamo a casa e riceviamo una nuova veste, un anello al dito. E dei sandali ai piedi e si fa grande festa. Alleluia. Voglio pregare un attimo per concludere. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti con tutto il cuore per questo tempo che ci hai dato di poter approfondire la scrittura e di approfondire ancora di più il tuo cuore, la tua natura. Padre, grazie per quello che tu fai nella nostra vita. Grazie per come ministri i nostri cuori. Grazie per come ci dai libertà di poter riprendere finalmente la nostra posizione di figli e rivendicare il nostro diritto e vendicarci sul diavolo per tutti gli anni che ci ha rubato, per tutte le cose che ci ha rubato, per tutte quelle cose che erano nostre e che noi per ignoranza abbiamo perso. Ma ora è arrivato il momento, Padre, della conoscenza vera. Tu hai detto conoscerete la verità e la verità vi farà liberi e noi ti ringraziamo per la libertà che ci hai dato, la libertà di non essere più schiavi di religione o di paure religiose e per questo ti ringraziamo Padre, grazie per la gioia che ci dai di poter vivere la nostra vita da figli e per questo ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù, amen. Amen, voglio benedirvi con tutto il cuore e nel nostro cuore c'è quello di espandere questa opportunità di di questo canale Church, di non farlo semplicemente essere soltanto uno studio biblico, ma di farlo diventare un canale televisivo. Questo è quello per cui stiamo lavorando e questo è quello per cui stiamo andando avanti. Stiamo chiedendo tanti preventivi, stiamo vedendo tante soluzioni e c'è bisogno veramente dell'aiuto, c'è bisogno dell'aiuto di tanti perché stiamo costruendo qualcosa che in Italia ancora non esiste e per questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi. Se sentite nel vostro cuore di incoraggiarci e di sostenerci in questo progetto, perché il nostro desiderio è quello di farvi compagnia 24 ore su 24, quindi non soltanto con la mia faccia che chiaramente può stancare subito, ma con l'intervento di tanti ministri, di tante predicazioni, di tanta musica, di tanti eventi, di tanti concerti, di tanti raduni, la possibilità di poter stare con voi e darvi compagnia 24 ore su 24. Per fare questo abbiamo bisogno di macchine, abbiamo bisogno di macchinari e di materiale per poter arrivare e rendere un servizio eccellente. Questo è quello che desideriamo fare. Quindi, se sentite nel vostro cuore di sostenere quest'opera, vi ringraziamo con tutto il cuore e sappiamo che chiaramente sapete voi che state investendo per il regno di Dio. Voglio ringraziare tutti voi, stiamo per mettere l'audio subito sul nostro sito e cerchiamo di mettere subito anche il video, in modo tale da renderlo sempre a disposizione vostra gratuitamente. Grazie e buona serata a tutti quanti, nel nome di Gesù. Amen.